Una tregua totale e una cessazione delle ostilità è l'accordo entrato in vigore il 10 novembre che dovrebbe fermare il conflitto del Nagorno-Karabakh, la regione caucasica, oggetto di un contenzioso tra Armenia e Azerbaigian che si trascina da una trentina d'anni e teatro anche di una guerra riesplosa alla fine di settembre. Una vicenda complessa, segnata appunto da un conflitto armato che si svolge in un'area delicata come il Caucaso e che oltre ad Armenia e Azerbaigian coinvolge anche altri attori come la Russia e la Turchia. Noi vogliamo parlarne con Giorgio Commai, ricercatore di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, esperto di questioni post-sovietiche e anche di stati de facto, perché questo è il Nagorno-Karabakh, è uno stato de facto che non è riconosciuto dalla comunità internazionale. Buongiorno Giorgio, grazie di essere a Radio Radicale.
Buongiorno.
Allora, questo conflitto ebbe inizio, se non ricordo male, poco prima del crollo dell'Unione Sovietica. Sfociò poi in uno scontro armato. Nel 94, 1994 ci fu un accordo per il cessate il fuoco. Sono seguiti 25 anni di quello che è stato definito, come dire, una specie di guerra congelata, che però è stata anche combattuta e ha provocato morti civili e militari, senza riuscire ad arrivare a un compromesso. Insomma, perché questa guerra?
Beh sì, partiamo forse dal periodo recente, cioè quando si parla di conflitti congelati come questo, spesso appunto ci si dimentica che anche nella fase congelata, cosiddetta, anche nella fase non combattuta, cambiano molto le cose. Quindi in questi anni, da inizio anni 90, quando l'Azerbaigian militarmente è stato sconfitto dall'Armenia, e in questi anni, da allora appunto era un paese debole, è stato sconfitto dall'Armenia, che è un paese molto, molto più piccolo, popolazione più ridotta, un'economia meno avanzata, e è riuscito a rafforzarsi molto. Quindi l'Azerbaigian è diventato un paese molto più ricco, e d'altra parte, da parte armena, come dire, le istituzioni de facto si sono rafforzate. Quindi nel periodo recente, in questo periodo, insomma, così detto congelato, la situazione sul campo è cambiata tanto, e sono i cambiamenti sul campo che hanno poi determinato lo scoppio del conflitto recente.
Quindi, insomma, a un certo punto gli attori in gioco hanno voluto forzare le carte, insomma. Forzare il gioco?
Sì, allora, appunto, naturalmente alla base di questo vi sono dinamiche, diciamo così, di lungo periodo. Quando si parla di conflitti, spesso si parla di odi antichi. In questo caso, insomma, il
Certo.
conflitto è relativamente parlando recente. Vi erano stati appunto degli episodi di violenza a inizio secolo, nel 1905, e poi in modo più spiccato nel 1920 la città di Shusha, Shushi per gli armeni, che è stata appunto l'ultima città conquistata nella guerra di queste settimane, quella che ha un po' aperto, sparigliato, insomma, cambiato la situazione sul campo in modo che si arrivasse a questo cessate il fuoco. Era stata negli anni nel 1920 oggetto di un pogrom che aveva portato all'uccisione e alla fuga della praticamente la totalità della popolazione armena della città all'epoca, che era una leggera maggioranza. Però appunto dalla situazione che si è così andata a sviluppare nel corso degli anni, si è arrivato a una situazione, dopo appunto la guerra di inizio anni 90, a una situazione che sul campo dei negoziati non si muoveva, che non portava ad alcun risultato, una situazione sempre più inaccettabile per l'Azerbaigian. E qui veniamo in un certo senso al dunque: nella guerra di inizio anni 90, appunto vinta per una serie di dinamiche dalla parte armena, aveva portato alla spopolazione, insomma, alla pulizia etnica, in sostanza, di buona parte della popolazione, della totalità della popolazione azera, dai territori adiacenti al Nagorno-Karabakh. Quando si parla del conflitto del Nagorno-Karabakh, un elemento centrale è sempre la distinzione tra quello che era il Nagorno-Karabakh strettamente inteso, quindi un territorio con una netta maggioranza armena, che era anche in epoca sovietica un'autonomia, e le aree adiacenti, che erano aree abitate in gran maggioranza da azeri e in parte da curdi, ma quasi affatto da armeni, che sono state catturate durante quella guerra. In quelle aree abitava oltre mezzo milione di persone, che sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Per più di 25 anni sono stati appunto costretti ad abitare in altre parti dell'Azerbaigian, e questa era una situazione inaccettabile. Quindi queste aree non solo non erano riconosciute a livello internazionale come parte dell'Armenia, anzi erano appunto riconosciute come parte dell'Azerbaigian, ma su quelle aree non vi era neanche, diciamo così, in particolare quando si fa riferimento a questi territori adiacenti, nessun legittimo così da parte armena diritto all'autodeterminazione. Quindi da parte armena vi era un legittimo, se così vogliamo, fino a un certo punto, diritto all'autodeterminazione per queste aree abitate a maggioranza armena anche all'epoca, quindi le aree del Nagorno-Karabakh, mentre così non era per le aree adiacenti, che pure hanno controllato alla fine di quel conflitto di inizio anni 90. Quindi un po' questa è stata la dinamica di ingiustizie, diciamo così, alla base delle ostilità, che poi appunto sono, hanno portato alla guerra aperta in quest'anno.
Ma perché in tutti questi anni i negoziati non sono riusciti a trovare un compromesso? E perché la comunità internazionale, insomma, penso all'ONU, penso al gruppo di Minsk, cosiddetto, insomma, non si è riuscito a trovare un accordo praticabile?
Sì, da entrambe le parti, sia da parte armena che da parte azera, si sono mantenute a lungo posizioni massimaliste. In realtà le cose non sono iniziate proprio così, quindi questi territori adiacenti a cui facevo riferimento poco fa all'inizio erano stati conquistati da parte armena ed erano intesi sia come appunto una forma di sicurezza in breve periodo, sia soprattutto come una moneta di scambio nel corso dei negoziati. E tra la fine degli anni 90 e l'inizio fino al 2001 in sostanza si parlava ancora di questo in modo concreto, quindi sembrava che fosse un accordo fosse possibile. Ma sempre di più da parte armena questa posizione è cambiata, quindi si è sempre pensato anche a questi territori adiacenti come a parte integrante della Repubblica del Nagorno-Karabakh, che anche formalmente hanno fatto riforme locali per renderla tale, anche se buona parte di queste aree quindi rimanevano disabitate. Lentamente la parte armena ha cercato, come dire, di abitarle. Quando è cominciata la guerra vi abitavano circa 15-17 mila persone in questi territori adiacenti. E però appunto se non c'è disponibilità di cedere questi territori, dall'altra parte è difficile iniziare un negoziato. Naturalmente vi è colpa anche da parte azera, che a sua volta non ha dimostrato di voler effettivamente garantire la sicurezza, voler tutelare la comunità armena in seguito a qualsiasi accordo, e dall'altra esigendo che prima di tutto si liberassero questi territori e solo in un secondo momento si iniziasse a parlare di Stato, peraltro poi insomma già ampiamente dicendo di non avere alcuna intenzione di riconoscere né indipendenza né alcunché prevedesse un livello di autogoverno armeno al di fuori della sovranità dell'Azerbaigian.
Ecco, qui io dimenticavo di dire che poi, io l'ho accennato, che ci troviamo in un'area complicata che ha fatto parte dell'Unione Sovietica, e dietro all'Azerbaigian e all'Armenia ci sono due potenze. Dietro l'Armenia, diciamo così, c'è la Russia, dietro all'Azerbaigian, diciamo così, c'è la Turchia. Ecco, tu hai spiegato come appunto siano cambiate in tutti questi anni le condizioni, quindi a un certo punto c'è stata una forzatura in questo caso dell'Azerbaigian, che sicuramente si trova in una posizione più forte rispetto a quella che era in passato. Ecco, il ruolo della Turchia di Erdogan, qual è stato?
Beh, è stato sicuramente decisivo, perché in tutti questi anni, seppur con tutte le difficoltà, la Russia è riuscita in qualche modo ad assicurare una relativa stabilità nella regione, quindi le violazioni del cessate il fuoco erano regolari ma relativamente limitate, anche quelle più grosse come quelle del 2016 è stata contenuta nell'arco di alcuni giorni, e appunto questa stabilità però appunto dipendeva dal fatto che non vi fossero altre potenze regionali di peso attive nella regione. La Turchia nominalmente e a parole ha sempre sostenuto l'Azerbaigian. In questi mesi ha cominciato a farlo in modo sempre più esplicito anche nella pratica, quindi sostenendo, se in passato da parte della Turchia comunque si diceva di trovare una soluzione pacifica al conflitto, in questi mesi ha cominciato prima a dire appunto che bisognava trovare una soluzione in qualsiasi modo che era pronta a sostenere militarmente l'Azerbaigian, come poi ha detto in modo sempre più evidente in queste, a partire dall'inizio della guerra di fine settembre, insomma. Quindi da questo punto di vista la Turchia ha sparigliato le carte e ha colto, insomma, sappiamo se di sorpresa o meno la Russia, però ha lasciato la Russia senza una possibilità effettiva di intervento, perché era un po', diciamo così, inimmaginabile un intervento russo di grande scala che si mettesse, come dire, a fare una guerra ampia contro un esercito comunque significativo come quello dell'Azerbaigian, sostenuto direttamente dalla Turchia, per un territorio che internazionalmente, appunto, è riconosciuto come parte dell'Azerbaigian. Quindi questo era un po' il punto di partenza. La Russia poi è riuscita a intervenire invece quando era il momento di trovare un accordo, e questo ci ricorda da tanti punti di vista qual è la posizione speciale della Russia. Insomma, nessun altro paese avrebbe potuto trovare il tipo di soluzione che la presenza russa nella regione ha reso possibile.
Ecco, infatti c'è anche, e tu lo scrivi anche su balcanicaucaso.org, e consiglio appunto anche di leggerlo, l'hai scritto nei giorni in cui era scoppiato questo nuovo conflitto, la mancanza del resto della comunità internazionale, Stati Uniti, Unione Europea, ma anche i paesi che fanno parte del gruppo di Minsk, la Germania, la Francia, anche l'Italia, insomma, sostanzialmente sono stati a vedere.
Sì, questi eventi queste settimane hanno mostrato, bisogna riconoscerlo, la sostanziale irrilevanza del multilateralismo, quindi del formato del gruppo di Minsk dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali o alleanze, insomma, e l'Unione Europea stessa, che non è riuscita a intervenire in un modo, in qualsiasi forma incisivo, in quello che è il suo vicinato. Ricordiamo che appunto il Caucaso del Sud è parte del vicinato dell'Unione Europea e un'area in cui l'Unione Europea ha così un impegno anche formale, scritto nei propri documenti e trattati, di promuovere la stabilità. Quindi nella fase della guerra aperta, appunto, l'Unione Europea e altri attori non sono riusciti ad influenzare in modo sostanziale le dinamiche. Le cose però potrebbero cambiare, si spera in certa misura, nelle prossime settimane e mesi, insomma, se l'Unione Europea non è il tipo di attore che può intervenire in modo attivo, efficace in un contesto di guerra, e forse lo può essere in un contesto in cui quello di cui vi è bisogno, vi è un intervento umanitario, quando si parla di ricostruzione, quando si parla di soluzioni di lungo periodo, e un ritrovato multilateralismo in questo contesto potrebbe essere benvenuto anche da parte della Russia, perché la Russia, sì, diciamo così, ne esce bene e ne esce avendo ritrovato la propria, avendo dimostrato la propria rilevanza regionale, però si trova anche in una situazione difficile. Ricordiamo che questo accordo di pace prevede che ogni 5 anni si rinnova automaticamente, però una delle parti potrebbe richiedere che queste forze di pace se ne vadano. Se questo dovesse succedere, appunto, l'imbarazzo per la parte russa sarebbe molto difficile. Insomma, fare in modo che non ci siano tensioni di questo tipo è una cosa niente affatto facile, che può creare, soprattutto in prospettiva, parecchi grattacapi alla Russia. Se nella stabilizzazione, nel sostegno umanitario, nella ricostruzione in certa misura di queste aree coinvolte al conflitto vi fosse una presenza internazionale più ampia, beh, questo potrebbe in certa misura anche facilitare il ruolo della Russia.
Noi adesso quindi siamo in una situazione, se io capisco bene, in cui l'Azerbaigian ha ripreso il controllo delle aree intorno al Nagorno-Karabakh che erano state invece di cui aveva perso il controllo. Il Nagorno-Karabakh, diciamo così, viene posto sotto un controllo russo con dei corridoi che lo collegano all'Armenia. Mi sembra di aver capito che più o meno adesso sia così, poi tu nel caso mi correggi. A questo punto, già un po' hai anticipato tu, siamo di nuovo di fronte a un conflitto congelato, o ci sono dei presupposti per cui questo accordo possa trasformarsi poi in qualcosa di più concreto?
La situazione che si prospetta è un po' quella che indicavi, quindi questi territori adiacenti verranno nelle prossime settimane passati per intero sotto il controllo dell'Azerbaigian, ma anche una parte di quello che era il Nagorno-Karabakh, insomma l'area definita dall'autonomia anche in epoca sovietica, passerà sotto il controllo dell'Azerbaigian. Sono le aree che ha preso sotto il proprio controllo l'esercito azero durante queste ultime settimane, che non ha nessuna intenzione di cedere. Tra queste aree vi è anche un po' quella che è la città simbolo della regione, appunto Shusha. E nelle aree rimanenti del Nagorno-Karabakh, appunto, si prevede che rimangano in sostanza, che si crede e si spera che possa appunto ritornare la popolazione armena protetta dalle forze di pace russa, appunto con questo corridoio che li collega all'Armenia stessa. Ci sono naturalmente una serie di difficoltà e dubbi. In primo luogo, cosa succede a tutti gli armeni, sia quelli che abitavano in questi territori adiacenti, sia quelli che abitavano all'interno del Nagorno-Karabakh, diciamo più strettamente inteso. Si parla di alcune decine di migliaia di persone, quindi circa 15.000 persone che abitavano in questi territori adiacenti, e a seconda, stiamo appunto cercando di capire ancora l'esatto confine che si andrà a stabilire, potrebbe parlare di circa 20.000 persone forse che abitavano in queste aree interne al Nagorno-Karabakh, che passeranno sotto controllo dell'Azerbaigian. Queste persone potranno tornare alle proprie case, sembra difficile immaginarlo, ma non è chiaro cosa sceglieranno di fare. Anche per quanto riguarda le altre aree del Nagorno-Karabakh, Stepanakert, la città principale stessa, insomma la sede delle autorità de facto, non è del tutto chiaro se le persone avranno sufficiente fiducia per farvi ritorno, sapendo quanto è precaria la situazione. Insomma, tante persone si troveranno di fronte a una scelta molto difficile, una scelta di vita. Dovranno decidere se cercare appunto di iniziare una nuova vita in un posto dove la stabilità è una sicurezza, oppure ritornare a quella che appunto considerano la propria patria, spesso appunto la loro terra natale, ma con tanta instabilità e tante cose ancora non chiare nel breve e medio periodo, senza neanche pensare al lungo periodo.
Questa era esattamente l'ultima domanda che ti volevo fare, cioè adesso cosa ne sarà dei civili? Possiamo parlare di una qualche forma di pulizia etnica, magari non cruenta come quello che questa parola ci riporta se pensiamo all'ex Jugoslavia, ma di fatto una forma di pulizia etnica?
Sì, allora la situazione è complessa, perché da una parte vedremo nei prossimi mesi, un po' alla volta, tanti degli azeri che sono stati costretti ad abbandonare le proprie case 25 anni fa, che potranno farvi ritorno. Quindi ci aspettiamo almeno decine di migliaia di persone, tra le centinaia di migliaia di persone che avevano lasciato, che probabilmente un po' alla volta potranno ritornare alle loro case, insomma ai loro paesi, perché si tratta appunto di case lasciate spesso in rovina. Quindi questo è quello che succederà da parte dell'Azerbaigian per le aree abitate controllate dall'Azerbaigian. Questo quindi per quel gruppo di persone naturalmente è un grande momento di gioia quello che stiamo vivendo adesso. E invece dall'altra parte sì, credo che per alcune parti appunto si è evitato la possibilità che si stava prospettando se la guerra non si fosse arrivata a questo cessate il fuoco, quindi la prospettiva che si arrivasse a una pulizia etnica dell'intera popolazione armena della regione era del tutto realistica. Adesso questo appunto non è il caso in questo momento, però si tratta comunque di decine di migliaia di persone sfollate, e questo è quello che è in sostanza appunto la pulizia etnica. A volte ho sentito parlare anche in termini di altri conflitti, anche in altri conflitti del Caucaso, in cui si diceva non abbiamo fatto, penso al conflitto tra Georgia e Abkhazia. Gli Abkhazi dicono ma i georgiani se ne sono andati per conto loro, non è che li abbiamo cacciati noi. Così in realtà è come funziona la pulizia etnica
Certo.
nelle guerre moderne. Non è che si tratta, non c'è l'immaginario appunto di qualcuno che l'esercito nemico che li prende, li carica sui camion e li porta via o li attacca con la forza. Spesso, appunto, visto che il contesto di sicurezza è del tutto assente, non c'è nessun'altra scelta se non abbandonare le proprie case. Quindi questo fenomeno di pulizia etnica sicuramente coinvolgerà alcune decine di migliaia di persone, speriamo poche decine di migliaia di persone nel contesto. In teoria Possibile, vi sarebbe naturalmente il diritto delle persone da una parte e dall'altra di tornare alle proprie case, ma una convivenza tra comunità armena e comunità azera nel breve periodo sembra molto difficile. Quindi quello che in un certo senso ci prospettiamo è che la situazione introdotta, che si è venuta a creare in seguito all'attuale cessate il fuoco, si mantenga per qualche anno. Auspichiamo che vi sia una presenza internazionale che garantisce un po' di stabilità e che tra qualche anno vi siano le circostanze per arrivare a un accordo di pace davvero, davvero sostenibile.
Insomma, le questioni sul tappeto restano molte, le questioni aperte restano molte, e bisognerà vedere appunto che cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto, insomma, grazie perché abbiamo fatto comunque un punto della situazione al momento e poi appunto staremo a vedere quello che adesso accadrà. Grazie davvero a Giorgio Commai, lo ricordo, ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso, con il quale ci ha aiutato a capire la complessa situazione del Nagorno-Karabakh e le sue possibili evoluzioni dopo questo accordo di pace. Grazie e buon lavoro.